In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci uniamo alla nostra Chiesa nel ricordo del Beato Giovanni Fornasini. Preghiamo anche per il nostro rapporto con tutti coloro che sono stati uccisi nel 45 e sono legati alla vicenda di Don Giovanni Fornasini. Con lui ricordiamo anche gli altri sacerdoti e tutte le vittime di Montesole.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 5, versetti 1-5. E vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Parola di Dio.
Il valore di questa visione può consistere soprattutto nel fatto che è la chiave, o può essere la chiave, di tutto il libro, se anche dal punto di vista letterario è l'introduzione, sicuramente, come si vedrà, a una sezione, cioè i sigilli, qui c'è, compaiono i sigilli, ma è anche l'introduzione a tutti i settenari, cioè a tutta la seconda parte del libro, così anche parecchi commentatori vedono, quindi praticamente a tutto il libro, se si toglie i primi 3 capitoli. Questa visione introduce le 3 serie di settenari e quindi praticamente si arriva al capitolo 22, all'inizio del capitolo 22. Ecco, se anche questa funzione di questa visione può sottolineare la sua importanza, vediamo anche una caratteristica che forse non è solo poi in questa pagina, ma si riproduce in tutto il discorso del libro, e cioè si tratta di un'unica visione in realtà, perché tutti gli elementi del capitolo 4 tornano anche nel capitolo 5. Colui che è seduto sul trono, i 24 vegliardi, i 4 viventi ricompaiono, non è un'altra visione, e difatti non c'è una separazione, però compaiono elementi nuovi. Quindi, da un lato, è un'unica storia, è un unico evento, ma ci sono 2 momenti, 2 fasi di questo evento. E qui siamo simbolicamente, attraverso i simboli, nel compimento, nell'evento, ecco, decisivo, come si vede anche dal carattere drammatico di come è introdotto il capitolo quinto, volutamente dall'autore. Ecco, vi lascio la parola. Non abbiamo tutto il capitolo quinto, ovviamente non si può far finta di non sapere com'è anche nel resto, ma è bene che ci concentriamo nei versetti che oggi consideriamo.
Sì, forse c'è un po' di timore a parlare, proprio perché si percepisce che questa visione del capitolo quinto è un po' la chiave di tutto il libro, o comunque è l'immagine principale da cui scaturiscono tutte le altre. E intanto mi chiedo in cosa consiste il contenuto di questo rotolo. Qualcuno dice la storia degli uomini, ma forse non è solo questo. Comunque, quello che mi colpisce è questa impossibilità non solo a leggere, ma anche a guardarlo. Tenere fisso lo sguardo su questo libro è impossibile. E poi la risposta del vegliardo, che dice: ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Poi sappiamo che la visione è quella di un agnello immolato, e il leone della tribù di Giuda è quello destinato a vincere dagli oracoli, sia dall'oracolo di Giacobbe in punto di morte, e poi anche andando avanti nella rivelazione, è il germoglio della tribù di Giuda, di Isaia 11, che deve vincere. In questi anni abbiamo visto molto, leggendo i Vangeli, che in realtà Gesù rifiuta o quasi resiste al titolo di figlio di Davide per l'idea di Messia vincitore e in battaglia che questa immagine porta con sé. Invece qui è ribadito da Giovanni, e da uno comunque che è vicino anche all'evangelista, forse del quarto Vangelo, ribadisce che ha vinto il leone della tribù di Giuda, e poi lo identifica con l'agnello immolato. Quindi mi sembra che il mistero è già qui che si risolve. Questo libro sigillato, che nessuno può capire, che nessuno può aprire, già qui, già in questi due nomi che si sovrappongono, il leone di Giuda e l'agnello immolato, già c'è una prima risposta. Per questo che poi si può leggere il libro, perché il vincitore è l'agnello immolato, non è in battaglia. Ma poi, riguardo al fatto che non si può leggere, volevo ricordare quella parola di Sant'Ignazio, che anche lui non è lontano come area a queste, ai destinatari di questo libro, quando dice: rimase nascosta al principe di questo secolo mi sembra che dica la croce del Signore e la verginità di Maria, misteri clamorosi che si sono compiuti nel silenzio di Dio.
Mi vengono in mente alcune parole dei Salmi. Quest'immagine, questo libro che ricorre tante volte nelle scritture, diverse volte, almeno nei profeti, un rotolo o un libro comunque scritto di dentro e di fuori. Ho letto qua e là, insomma, che cosa potesse contenere. A me sembra che contenga la risposta a tutte le domande che nel libro dei Salmi ci sono. Perché Signore? Perché Signore? Cioè, l'uomo religioso, l'uomo che teme Dio, però non comprende il suo agire, perché ciò che avviene nella storia avviene per volontà di Dio, ma questo non appare con chiarezza. Tutto era scritto nel tuo libro, i miei giorni erano ancora fissati, erano già fissati quando ancora non ne esisteva uno. Mi pare che questo libro sia appunto il mistero della volontà di Dio che si compie e che gli uomini non possono indagare. Solamente il Cristo è la risposta. Adesso lo vedremo poi nell'andare avanti nel capitolo. Solo il Cristo, l'agnello sgozzato, è la risposta incredibile, non prevedibile dell'agire di Dio nella storia degli uomini.
E io sono stato molto preso da questo concetto, da questo aspetto, questa immagine del libro sigillato, e scritto davanti e dietro, come anche nelle immagini di Ezechiele, capitolo 2, 9, 10, un libro completo, e un libro come le creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro, un libro completo a cui non è dato, non è possibile né aggiungere né togliere nulla. Che libro è questo? È il libro delle scritture, è la Bibbia, è il libro della vita, è il libro, o è lo stesso libro dell'Apocalisse, che è sigillato e completo, alla fine dirà che chi aggiunge, chi toglie è maledetto, ecco. Ma questo aspetto della completezza e della, in un certo senso, incomprensione, cioè non si può neanche guardarlo, ecco, e ci ammonisce riguardo alla nostra, diciamo così, presunzione di poter interpretare. Cioè, tutto ciò che viene scritto, come ad esempio nei primi 4 capitoli, è perfettamente intelligibile, ci viene fatto capire che cosa il Signore vuole da noi e che cosa invece è la parola svelata, che cosa ci viene detto, che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare. E è perfettamente intelligibile quello che dice nei primi capitoli riguardo a come si presenta il Cristo. Ci sono, potremmo fare un elenco, no, delle immagini che si danno di Gesù, dell'agnello sgozzato, ecco, ma quanto poi invece a interpretarlo, a interpretare le immagini anche dal punto di vista storico, questa è un'ammonizione, io credo che non ci sia data la possibilità di farlo.
Il mistero del libro descritto al versetto primo del brano odierno corrisponde un po' alla descrizione della stessa immagine presa dal libro del profeta Ezechiele al capitolo secondo, e dà luogo a diverse interpretazioni, una delle quali potrebbe suggerire che si tratti del libro contenente i disegni di Dio, che naturalmente questo libro venga presentato sotto forma di un testamento sigillato. Il Cristo ne sarebbe il solo esecutore, poiché spetta soltanto a Lui aprire i sigilli, come già troviamo descritto nel libro. Secondo un'interpretazione attestata nel III secolo, già nell'Antico Testamento Cristo è citato in alcuni punti come la rivelazione e la realizzazione dei misteri contenuti nel libro. Il fatto poi che il libro, evidentemente visto come un rotolo, sia scritto dal lato interno e su quello esterno, ci presenterebbe il carattere pieno, definitivo e completo che Dio sta attuando appunto attraverso questo libro. Naturalmente il compimento di questo libro nel tempo porterebbe anche ad una lettura nuova e spirituale, sempre però apportata da Cristo. L'Apostolo Giovanni, inoltre, come testimone, ci parla di un agnello immolato, eppure ritto e in piedi davanti al trono, trono di Dio naturalmente, ed è lui che naturalmente aprirà il rotolo, svelando i contenuti che ci parlano della redenzione che Cristo stesso ti ha ottenuto con il suo sacrificio cruento ma vittorioso.
Beh, anche questo pianto così intenso di Giovanni è degno di nota, perché l'unica cosa che fa terminare questo pianto, questa consolazione che viene da quanto viene detto che ci sarà appunto, ha già vinto il leone della tribù di Giuda, e quindi c'è questa speranza e questa promessa che viene data.
È una promessa o è già stato fatto? Cioè vincerà il leone della tribù di Giuda o ha già vinto? No, mi chiedo, non è una domanda solo provocatoria, è una domanda appunto che mi pare importante, no? La risposta va cercata, ma mi pare un punto importante per capire dove si colloca qui la visione in cui Giovanni piange, gli viene detto non piangere perché ha vinto. Può essere che poi, cioè qui può essere un annuncio, ma è un annuncio di un evento già avvenuto, ha vinto, mi sembra che possa essere interpretato così, poi viene svolto successivamente. E sul libro mi chiedo se il problema sia, indubbiamente c'è, ecco, quello di capire, cioè c'è un segreto, è un libro che non si può leggere. C'è il problema però della capacità di aprire i sigilli. Non si trova nessuno, che è una drammatizzazione per sottolineare, io credo, l'unicità dell'impresa di Gesù, che poi è nell'agnello. E non c'è nessuno in grado di... Quindi, se si tratta solo di comprendere o si tratta di realizzare, cioè che questa apertura del libro corrisponda alla realizzazione di ciò che è scritto dentro. E qui si tratterebbe di capire cos'è questo libro. Adesso non so cosa sosteneva Stefano o qualcun altro anche. Mi pare che non sostenesse che è la scrittura. Mi pare di aver capito così. Non so se ho capito bene. Effettivamente c'è una tradizione anche patristica che dice che la scrittura, anzi, alcuni padri dicono che è l'Antico Testamento, che non è comprensibile bene, perché la sinagoga, con questa immagine, ha il velo, fino a che non c'è Cristo che lo rivela. Io penso che non sia la scrittura come immagine, perché la scrittura è chiara, per quanto riguarda la conoscenza si può leggere, qui non si può leggere, c'è un segreto. Quindi se si segue il percorso di questo libro si deve andare al capitolo 10, dove questo libro viene poi consegnato in modo molto solenne, drammatico, ecco, viene consegnato a Giovanni, che deve mangiarlo. Anche qui torniamo ad Ezechiele, quindi Ezechiele deve essere un punto di riferimento per comprendere di cosa si parla. Qualcuno cita anche Daniele 7, che certamente è un testo presente molto nell'Apocalisse, perché anche in Daniele capitolo 7 versetto 10 si parla, lì si parla di più rotoli che vengono aperti, però lì si parla di un giudizio. In quei rotoli c'è scritto, cioè, è comunque un giudizio, ecco, in Ezechiele, anche Ezechiele deve mangiare, nel capitolo 10 si dice che Giovanni deve mangiare questo rotolo e gli farà l'effetto simile a quello del profeta Ezechiele. E poi al versetto, cioè amaro, dolce, prima dolce in bocca e amaro nel ventre, e poi al versetto 11, cioè l'ultimo versetto del capitolo 10, gli dicono: è necessario che tu profetizzi di nuovo su popoli e nazioni e lingue e re e molti re. C'è una nuova profezia, è necessario che tu profetizzi di nuovo. E di nuovo rispetto a che cosa? L'impressione mia è che Giovanni rappresenta o raccoglie la profezia prima di Gesù. No? E gli si dice adesso c'è, tu devi profetizzare una cosa nuova, devi profetizzare di nuovo, c'è una nuova profezia che è il contenuto di questo libro che a questo punto nel capitolo 10 è stato aperto. Quindi dà l'impressione, potrebbe essere che il seguito dell'Apocalisse, cioè dal capitolo 11 alla fine, sia il contenuto di questo libro. Non lo so. Altri ritengono che questo sia il libro della vita. E difatti è un'espressione che torna parecchie volte, l'abbiamo già vista, e normalmente torna con questa formula, il libro della vita dell'agnello. Addirittura al capitolo 13, versetto 8, dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Dunque il libro della vita dell'agnello, quindi in questo caso il libro della vita potrebbe essere più che l'importanza di sapere, che certamente c'è, di conoscere, viene svelato un mistero, c'è il problema di realizzarlo questo mistero. Qualcuno sostiene questo, il libro della vita, cioè la comunicazione della vita. La vita divina è un simbolo, ecco, sarebbe un simbolo il libro, aprire il libro significa comunicare questa vita, e questo lo può fare solo l'agnello, lo può fare solo Gesù, comunicare questa vita, in virtù della sua morte, del suo sacrificio. E questo anche sempre e continuamente, il contenuto e la grazia del mistero che celebriamo nell'Eucaristia. Annunciamo la morte e la risurrezione del Signore. Nel suo nome preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché sia attaccata, sempre più attaccata, in ascolto della parola del Signore rivelata nelle Divine Scritture, e questa parola possa accompagnare ogni sua azione, ogni suo pensiero, ogni suo atto in questo mondo, per essere testimone a tutti dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Preghiamo. Preghiamo per tutti i sofferenti, per quanti piangono in questo mondo, e per coloro che sono immersi nelle tenebre e nell'ombra della morte, perché il Signore schiuda loro davanti il disegno meraviglioso della sua volontà di amore verso tutti gli uomini, perché sia la sua parola di consolazione per ciascuno. Preghiamo. perché terminino, cessino le guerre, perché sia posto un fine alla fine, perché il Signore ritorni e concluda questa storia violenta e dell'uomo e perché instauri il suo regno, preghiamo.
Siamo per la nostra Chiesa oggi nel ricordo di Fornasino Giovanni Fornasini, del significato tutta, in particolare per tutta la nostra Chiesa, di Montesole, degli eventi e dei martiri, delle comunità sacrificate, preghiamo. Beh, aggiungiamo tutte le altre intenzioni di questo tempo, delle nostre, a partire dalle nostre comunità, dalle persone che vogliamo ricordare, che sperano nel nostro ricordo, le intenzioni anche di quelli che si collegano abitualmente alla nostra Eucaristia di lontano. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel Signore Gesù hai compiuto la tua vittoria, fa che possiamo sempre più vivere di questa fede, per Cristo nostro Signore.